congresso.
Facoltà di parlare Granelli.
Sì, Presidente, amici, questo è Luigi Granelli che sul palco continua il dibattito sullo statuto.
Sarà diverso da quelli che ho fatto in quasi tutti i congressi della Democrazia Cristiana prima e poi del Partito Popolare. Devo solo spiegare le ragioni di una mia non facile scelta. Del resto, chi mi ha letto sul Popolo, su Avvenire, sulla rivista di Giovanni Galloni, conosce le mie opinioni che ho divulgato senza risparmiare energie. Il mio pensiero sulla grave crisi del partito e sulla situazione politica italiana è abbastanza noto. Devo dire che ho riscontrato confortanti lettere e telefonate da militanti e iscritti, ma ho dovuto constatare con amarezza che al contrario c'è stato un assordante silenzio dei dirigenti nazionali e anche di quelli periferici che non hanno raccolto nemmeno le provocazioni che erano state fatte per alimentare un dibattito. E io temo molto, amici, perché quando il dibattito sulle idee sparisce nel partito, il partito rischia molto, restano solo i contrasti personali. E tutto quello che avremmo dovuto discutere non siamo riusciti a discuterlo. La mia opinione è stata comunicata. Bisognava avere il coraggio di accettare a luglio le dimissioni di Marini e dell'intera direzione e di impostare su un credibile segnale di cambiamento un vero e proprio congresso in cui nelle sezioni si discutesse, si eleggessero delegati su basi politiche e non su basi di schieramenti attorno alle persone. Vedo che anche De Mita adesso riconosce che il rinvio non è servito, ma è tardi. L'analisi della crisi non è stata approfondita. L'impostazione dell'Assemblea non ha favorito l'approfondimento di quello che doveva essere approfondito. Del resto abbiamo sentito qui. Il segretario Marini non ama l'autocritica, riconosce con fatica che può aver sbagliato qualche volta. I candidati alla segreteria non amano parlare della gestione del passato ed è difficile individuare quali sono le differenze. Si discute più di forme organizzative, di statuto, di regole, di come ognuno si elegge i suoi consiglieri nazionali a parte dal congresso, piuttosto che invece le questioni politiche, che sono fondamentali. Eppure alla base della nostra crisi non c'è soltanto l'insuccesso elettorale. La crisi è cominciata quando, con la caduta del governo Prodi, si è con troppa facilità andati su una gestione di governo che doveva essere ripensata. Si è deciso con il partito a metà. Ma sarebbe stato molto più saggio, anziché favorire l'ascesa di D'Alema a Palazzo Chigi, senza una preventiva investitura elettorale, passare attraverso un governo di transizione che non avesse compromesso la possibilità di ripresa di un cammino politico dopo l'elezione del capo dello Stato. Non si è fatto questo e dopo di questo si sono commessi errori, presentando al Paese l'elezione del Capo dello Stato come una ricompensa alla perdita di Palazzo Chigi. Si è polemizzato al di sopra delle righe con Romano Prodi persino per le elezioni europee. Si è andati avanti a lavorare per una federazione di centro che non si sa cos'è e nel frattempo il partito ha cominciato a perdere la fiducia, la credibilità, la tensione morale. Questo ha indebolito anche le nostre posizioni nel paese, sul territorio. Non siamo più riusciti ad avere una cosa prima della partecipazione al governo. Gli anziani che ci sono qui e che sono anziani come me sanno che Moro, in uno dei passaggi difficili, ci aveva ricordato che per essere credibili nel governo dopo bisogna essere primi nella società dalla parte dei deboli, dei disoccupati, dei giovani, di quelli che non hanno difese per poter trasferire nel governo non una ragione di potere, ma una ragione ideale di posizione politica. Non si è voluto fare questo, prevale l'arroccamento. Ci sono temi fondamentali sui quali il Magistero della Chiesa, Giovanni Paolo II, è solo rispetto a dei cattolici che non riflettono più sull'idea di essere coerenti con i loro valori, con le loro impostazioni di principio. E questa è una cosa ancora grave. E lasciatemi dire che io ho ascoltato ieri con molta preoccupazione anche l'intervento di Francesco Cossiga. Cossiga fa il suo gioco, per me ha fatto un intervento molto insidioso, ma sono rimasto impressionato dall'accoglienza che gli ha fatto il Congresso. Conosco da tempo Francesco Cossiga, abbiamo fatto insieme anche battaglie importanti interne alla DC, ma so cogliere dietro il carattere brillante e ironico dei suoi interventi il disegno politico intelligente che lui persegue. Sul già confuso disegno dell'Assemblea Costituente, egli ha posto ieri la pesante ipoteca di un centro giscardiano che avrà effetti devastanti sul futuro del PPI, e con la sua irridente e ingiusta polemica con Prodi e con Parisi ha sollevato barriere sulla ricostituzione di quell'Ulivo in contrasto con la strategia che i popolari dicono di voler fare. Questi sono fatti politici, non sono sentimenti. Non si intravedono, amici, lasciatemelo dire, elementi di ripresa rispetto a questa radicale crisi che richiederebbe radicali alternative. Ma non prendetevela solo coi dirigenti di Roma. Non è venuta neanche dalla periferia la spinta che sarebbe stata necessaria al cambiamento politico che si impone prima di tutti gli altri cambiamenti. C'è una pericolosa tendenza a rifugiarsi nel territorio, nelle piccole roccaforti proprie, ad evitare il confronto nazionale. Vedete, amici, io non sono d'accordo su quello che ha detto qui il segretario regionale della Lombardia Galbiati. Non è vero che in Lombardia si è discusso di politica mentre a Roma no. In Lombardia si è discusso di partito del nord, di partito settentrionale, di partito regionale, di statuti, di regolamenti, di come eleggere da soli i consiglieri nazionali, di come declassare il partito, l'avete visto anche nella discussione dello statuto. Cari amici, si comincia persino a dire che occorre discontinuità dal PPI. Io ho una certa esperienza. Già una volta ho trovato Martinazzoli che ha sciolto la Democrazia Cristiana a cui avevo aderito senza nemmeno interpellare un congresso. E dopo le elezioni ho constatato che il nocchiero non era più sulla barca e mi sono trovato nel partito di Buttiglione, non nel partito che richiamava i miei principi. Ebbene, si può sbagliare una volta, ma perseverare sarebbe diabolico. Io non credo che la soluzione sia nel fare tanti partiti regionali, ognuno dei quali fa quello che vuole. Non è questo il PPI a cui ho dato la mia adesione. Scompare il Partito Nazionale, democratico, ad ispirazione cristiana, con una forte articolazione di poteri alla periferia, ma con un'identità riconoscibile in tutto il Paese. Io non sono interessato a un percorso simile. Pur essendo lombardo, non aderirò a un partito locale, in contrasto con le scelte di fondo di più di 50 anni di battaglie ideali e politiche. E poi devo aggiungere, assai scarsa è stata anche a livello locale la disponibilità all'ascolto. Si notano localmente le stesse chiusure, lo stesso culto degli organigrammi che si denunciano in campo nazionale. Guardate, è amaro che io lo dica, ma è così. Se si chiedono e si hanno incarichi, si può forse esercitare ancora qualche influenza. Il contributo di idee e soltanto di idee non trova ascolto e diventa assolutamente irrilevante. Ma io ho dichiarato di non reclamare posti di compenso sin da quando ho lasciato spontaneamente il Parlamento. Quello che potevo offrire era solo un contributo di analisi e di proposta in uno spirito di servizio che trova sempre meno spazio. Per questo avevo annunciato da tempo di non candidarmi per il Consiglio nazionale. Poi sono venute cose ancora più gravi che mi hanno fatto riflettere molto e mi costringono a una scelta assai dolorosa. Guardate, anche sul piano del costume, io considero importante l'invito di Scalfaro alla Varone e anche considero importante quello che Scalfaro ha fatto. Lo dico solo per me. Ci sono stagioni politiche che si concludono per tutti. Sbagliano gli amici della mia generazione che pensano invece di condizionare in eterno la vita di un partito lasciando agli altri la gestione della responsabilità. Bisogna riconoscere quello che diceva Sturzo: il partito appartiene alle generazioni che vengono avanti, anche se devono stare attenti alla pura generazione che non è elemento di qualificazione politica, ma le generazioni che vengono avanti hanno il diritto di compiere anche i loro errori, ma hanno il dovere di assumere le loro responsabilità, e noi al massimo possiamo dare i consigli, possiamo esprimere la nostra esperienza, ma non possiamo fare di più. E per questo, cari amici, che mi sono trovato di riflettere con molta amarezza e tra molte difficoltà. Ed è per l'insieme di queste ragioni che ho maturato la scelta, non facile per me, di considerare da questo momento irrevocabilmente conclusa la mia militanza nel Partito Popolare Italiano. È una cosa che mi costa. Amici, mi conoscete abbastanza per sapere che dico quello che penso e faccio quello che dico da tutta una vita. E dovete almeno rispettare questo atteggiamento, che è un atteggiamento di coscienza, prima ancora che un atteggiamento politico. Il mio intervento potrebbe finire qui. Sento solo il sincero desiderio di ringraziare i molti amici con i quali ho combattuto tante battaglie nel partito, ed anche quelli che sono stati oggetto delle mie critiche, a volte aspre, ma mai influenzate da rancore personale. Ma dopo più di 50 anni di milizia politica ho pensato di svolgere due considerazioni che non leggerò, darò alla Presidenza perché restino agli atti, sul problema del partito e sul problema del governo. Cari amici, la crisi del partito non è solo una crisi organizzativa. Non illudetevi di cambiare la situazione inventando regolamenti, spartendovi quel poco potere che resta. La crisi è ideale, è morale. Non si può agire politicamente se non si pensa politicamente. E come si fa a pensare quando le strutture non ci sono più? Non c'è una rivista di pensiero, non c'è un centro studi, non c'è un dibattito sulle cose che contano. Siamo assenti dai problemi del Paese e pensiamo di cavarcela organizzando i partiti regionali al posto di quello nazionale. No, questa è una via pericolosa. Il partito deve riprendere solo se ritrova la dignità di essere una formazione di idee prima che un'associazione di uomini che vogliono il potere. E così, per quanto riguarda il governo, io ho sentito l'intervento abile di D'Alema, è sempre abile, forse è la sua grande virtù e la sua grande debolezza. Egli ha detto di non aver mai parlato di partito del Presidente, e certo, se vuol polemizzare con Prodi, che vuole anche lui il partito unico, deve dirlo. Ma quando un Presidente del Consiglio, in una riunione di governo, a Palazzo Madama, annuncia al governo stesso che la maggioranza c'è, che il premier c'è, che che basta eliminare la quota proporzionale, fare una lista unica e mettere in soffitta i simboli dei partiti, la lista unica è il sostituto, il surrogato del partito unico del presidente che noi non possiamo accettare se non rinunciando alla nostra qualificazione politica. Cari amici, non fa parte della tradizione del cattolicesimo democratico il pensiero unico, il governo unico, il partito unico. Noi siamo per la diversità. Il governo è una coalizione di diversi che devono rispettarsi prima di poter procedere in una comune azione di governo. Bisogna stare attenti, perché poi c'è un gioco delle parti. In fondo anche Veltroni, col suo grande ulivo che comprende tutti, ma che ha l'egemonia dei democratici di sinistra, c'è anche lì una sorta di partito unico. Sembra quasi che ci sia un'ossessione, perché l'esistenza dei partiti dà fastidio. Si preferisce dare candidature e ottenere consensi, manipolare nelle istituzioni. Su questa strada non si va lontani, cari amici. Però io ho sentito in questo congresso molte lamentele, molte critiche sul governo, dopo un lungo silenzio dei nostri ministri all'interno dell'esecutivo. Attenti, perché D'Alema non è uno che si impressiona delle grida manzoniane perché qualcuno critica, bada alla sostanza. E se il Partito Popolare Italiano non avrà il coraggio dopo questo congresso di porre la questione di governo per dire con chiarezza come si va alla fine della legislatura, non è tutto così semplice. Il risultato delle regionali può pesare sulla durata della legislatura. L'affacciarsi di referendum devastanti può diventare un elemento pericoloso e può anche portare allo scioglimento delle Camere. E bisogna che i partiti, e tra essi il Partito Popolare, rivendichino insieme a una certa autonomia dal governo per appoggiarlo fino alla fine della legislatura anche il diritto di discutere con altri partiti come si va alle elezioni, con quale programma, con quale coalizione, con quale premier scelto collegialmente a rappresentare l'intera coalizione e non soltanto un partito che ha già deciso chi deve essere. Bisogna avere questa autonomia. E su questa autonomia però, se la si vuol giocare, bisogna mettere in conto anche l'uscita dall'esecutivo e l'appoggio esterno, almeno fino alla fine della legislatura. Se non si fa un'azione di questo genere resteranno grida manzoniane. Se si farà qualcosa di concreto, D'Alema, che è un uomo concreto e che a seconda delle sedi in cui parla cambia i discorsi, ne terrà conto. Se no, non avverrà nulla. Cari amici, ho finito. Ho voluto lasciare, non ne avrei il diritto, ma tanto ho visto che in questo congresso tutti parlano, anche se non sono dei popolari, anzi Cossiga ha avuto tempo che sarebbero 10 interventi, c'è spazio per tutti, quindi, ma comunque io ho finito, vi chiedo scusa se ho usato del vostro tempo. Io sono pessimista, ma mi auguro che il mio pessimismo possa essere smentito. Ci sono ancora alcune possibilità di rilancio, ci sono ancora alcune possibilità di rilancio per il Partito Popolare Italiano. Io credo che vanno percorse, vanno ricercate. Resto dell'opinione però che prima delle persone c'è necessità di una svolta radicale. Il Paese deve capire che cambia e che cambia profondamente qualcosa. Ho sentito tutti con grande attenzione. Resto dell'opinione che l'amico Castagnetti, per le sue doti personali, la sua coerenza, l'interpretazione aperta dei segnali di cambiamento della società, sia in grado di avviare una fase nuova nella vita del partito. La condizione irrinunciabile però è che la sua investitura non sia condizionata da paralizzanti compromessi. E vorrei cogliere questi ultimi minuti per lanciare un ultimo appello ai leader popolari che contano. C'è bisogno di generosità. Scegliete un segretario, ma non chiedetegli contropartite. Fate un gesto libero, autorevole. Lasciatelo nelle condizioni di poter agire, di poter proporre. Non costringetelo a soluzioni precostituite. Solo così si salva il partito. Non servirebbe a nessuno un segretario dimezzato, anzi sarebbe il segno dell'inizio definitivo della crisi. Io mi auguro che avvenga il contrario. Per quanto mi riguarda, dopo più di 50 anni di milizia politica, non mi ritirerò certo dal campo del cattolicesimo democratico. Continuerò a fare il mio dovere, concentrerò la mia attività su quell'associazione dei popolari intransigenti che ho fondato qualche anno fa con altri amici. Ho anche in animo di dedicarmi ad alcune pubblicazioni per descrivere anche con cose inedite i passaggi più delicati della mia esperienza politica per offrirli alle nuove generazioni, perché se vogliono possano riflettere. Io mi auguro che il dialogo tra noi possa, su basi diverse, di nuovo riprendere. Ho rispetto per tutti, ma attenti, cari amici, a dire il rispetto deve concludersi, per esempio, che sulla segreteria del partito tutti i candidati sono uguali. Allora, se sono uguali, perché facciamo i congressi? Se sono uguali, perché dobbiamo sentire i loro interventi? Immagino cosa sarebbe accaduto in certi congressi della Democrazia Cristiana se qualcuno avesse detto in certi momenti che Moro e Fanfani era la stessa cosa. Non è così. Moro e Fanfani dovevano rispettarsi, ma la scelta sull'uno o sull'altro era aprire una strada o un'altra per la vita del partito. La democrazia interna è una cosa seria. Ebbene, io mi auguro che questa chiarezza prevalga ancora nel Partito Popolare Italiano. Seguirò con molta attenzione tutto quello che accade. State attenti, amici, non rincorrete con facilità queste idee di un giscardismo inconcludente come quelle che vi ha proposto Cossiga ieri, dove tutti dovrebbero essere dentro, Amato, Scognamiglio, i popolari, dove nessuno non è più niente e tutti pensano con un po' di numeri, anzi, tutti devono essere dentro tranne gli amici di Prodi, perché quelli vanno non considerati oppure vanno sbarrati con le polemiche. State attenti a ritrovare il nuovo in quel contrattualismo politico di Mastella che minaccia la crisi se non avrà ministri. Non dimenticate, aggiornate finché volete, ma non dimenticate che il punto di riferimento dei popolari restano Sturzo, Dossetti, Moro, Vanoni. Non potete bruciare e mettere in soffitta questo patrimonio. Se si torna alle origini del nostro movimento, alla parte positiva, si potrà forse riaprire anche il discorso della riaggregazione dal basso di quella irresponsabile diaspora fra i cattolici che ha reso tutti irrilevanti sul piano politico. Ma se non si parte da qui, i risultati saranno poco. Dipende dalle vostre scelte. Io mi auguro che le facciate guardando in avanti. Spero ancora che non vi manchi coraggio. Buon lavoro, amici popolari.
Grazie all'onorevole Luigi Granelli. Ha facoltà di parlare John Bruton.